Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro importantissimo ospite. Fatemi però dire che 55 associazioni hanno scritto al Presidente della Repubblica Mattarella, e vi leggo soltanto il sunto del senso della faccenda, che emendamenti caccia in legge bilancio, iniziativa gravissima, lesiva della democrazia. E quindi queste 55 associazioni si appellano al Presidente della Repubblica perché dissuada il governo da questa pratica. Ma torneremo sulla questione prossimamente. Intanto però vi annunciavo che abbiamo con noi un ospite importante. Sto parlando del dottor Calogero Terregino, che è medico veterinario, direttore del laboratorio di referenza europea EURL e centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. E benvenuto e grazie per essere con noi, dottor Terregino.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ecco, senta, lei per caso ha una radio accesa o qualcosa del genere?
No.
Perché io sento un ritorno stranissimo. Vabbè, cerchiamo di andare avanti comunque. Dottor Terregino, lei è un'autorità per quel che riguarda l'influenza aviaria. Ecco, ci può dire che cos'è l'influenza aviaria? Perché nonostante tutto forse non tutti la conoscono.
Ma l'influenza aviaria sta diventando sempre più nota, diciamo, al pubblico e anche ai medici, oltre che ai veterinari, perché sicuramente rimane una malattia causata da virus che infettano i volatili, gli uccelli domestici, il pollame, causando altissime mortalità, ma che negli ultimi anni ha determinato quegli eventi cosiddetti di spillover, ossia non solo gli uccelli domestici e selvatici sono colpiti da questi virus, ma anche alcuni mammiferi, sia selvatici sia domestici, che in qualche modo hanno ricevuto il virus dagli uccelli e poi hanno trasmesso il virus ad altri mammiferi e in qualche occasione anche alle persone. Quindi è un problema sicuramente economico e veterinario, ma che è diventato un problema di sanità pubblica per il suo ruolo del virus nel causare forme di malattia anche, diciamo, negli esseri umani.
Certo, senta, io le confesso che sono rimasta molto molto colpita da questa notizia di più di 1000 gru dalle parti di Linum in Germania che sarebbero morte per il virus H5N1, che credo sia una delle varianti dell'aviaria, o mi sbaglio?
Sì, sì, quando si parla di influenza aviaria bisogna considerare che parliamo di tantissimi virus che vengono classificati in base alle caratteristiche, diciamo così, antigeniche, e se ne riconoscono diversi, in particolare 16 sottotipi, ma all'interno di questi sottotipi ci sono tantissimi milioni di varianti. L'H5N1, questo sottotipo particolare, ha in questo gruppo molto molto elevato di virus delle forme diverse per quanto riguarda la patogenicità. Quindi noi parliamo per esempio di H5N1 ad alta patogenicità, perché ha delle caratteristiche in grado di dare delle forme negli uccelli mortali e molto diffusive, in grado di dare mortalità nel 100% dei casi in pochissimi giorni, in allevamenti molto grossi anche di centinaia di migliaia di soggetti. E sempre per quanto riguarda i virus H5N1 ad alta patogenicità abbiamo tanti gruppi diversi, vengono definiti clade o sottogruppi, delle varianti che abbiamo imparato insomma a conoscere anche con altri virus, come per esempio con il Covid, quindi abbiamo una miriade di ceppi virali con delle caratteristiche ognuna peculiari, insomma, che derivano da quella che è l'evoluzione del virus. Attualmente restringiamo un po' il campo a quel virus H5N1 ad alta patogenicità, a quei virus che fanno parte di questo gruppo che i virologi chiamano con una sigla numerica 2344B, che è un virus che sono dei discendenti da un progenitore che è nato in Cina nel 96, quindi diciamo si è generato questo progenitore con delle caratteristiche particolari in Asia e poi si è diffuso tramite gli uccelli migratori un po' in tutto il mondo. Nel corso degli anni abbiamo imparato a capire che gli uccelli migratori possono appunto portare questo virus, in alcuni casi pagano appunto conseguenze molto drammatiche perché non tutti gli uccelli migratori sono resistenti.
Sì.
Ma alcuni sono molto suscettibili, quindi ogni tanto abbiamo degli episodi cosiddetti di mortalità di massa, li abbiamo avuti nei gabbiani, li abbiamo avuto nelle sterne e attualmente in Europa uno dei casi più eclatanti anche di impatto per quello che è un po' la visibilità, diciamo, dovuta alla grandezza di questi uccelli, si è avuto in Germania nelle gru coronate. L'avevamo avuto anche negli anni più recenti a noi, diciamo, oltre diciamo, a quelli prima degli anni 2000, nelle gru in Ungheria o in Israele, quindi diciamo, sono degli animali, dei volatili che quando si spostano, si riuniscono in grandi numeri e si passano il virus che acquisiscono per esempio da animali più resistenti come le anatre.
Sì.
E quindi si hanno questi episodi visibili di mortalità che poi ecco, anche il cittadino può identificare.
Certo, senta, dottor Terregino, diciamo che insomma è chiaro, gli uccelli non conoscono i confini, quindi quando si parla di soprattutto una malattia virale, insomma infettiva, sappiamo che è ridicolo parlare di cieli con confini, diciamo così. Quindi il problema sicuramente per i selvatici è il fatto che nei loro spostamenti da migratori magari possono anche andare a intaccare popolazioni altre, è così?
Assolutamente sì, alcuni uccelli, come dicevo prima, hanno imparato a convivere con questi virus cosiddetti ad alta patogenicità.
Sì.
Quindi questi virus quando entrano in un allevamento di tacchini sterminano l'allevamento, è per questo che bisogna agire molto velocemente, ma quando invece infettano questi animali che sono dei serbatoi naturali, dei virus influenzali in generale, come appunto abbiamo detto le anatre, il germano, l'alzavola per fare dei nomi eccetera, riescono a convivere con l'ospite e quindi questi animali possono compiere queste migrazioni anche di migliaia di chilometri senza avere particolari problemi e eliminano il virus trasportandolo da un paese all'altro, da un continente all'altro e purtroppo contaminando anche l'ambiente dove sono presenti animali sensibili, abbiamo detto soprattutto il pollame, ma
sì,
in qualche caso anche i mammiferi come è successo negli Stati Uniti,
sì,
dove sono state coinvolte le vacche da latte. Quindi è difficile fermare la malattia se diciamo il virus viene trasportato da animali selvatici che volano. E questo bisogna un po' trovare delle strategie che mitigano i rischi di diffusione attraverso questi vettori.
Senta, non adesso ci spostiamo magari in Italia, soprattutto per quel che riguarda gli animali negli allevamenti e soprattutto negli allevamenti intensivi. Voi dal vostro osservatorio avete la mappatura molto precisa di tutto quello che accade. Com'è la situazione in Italia? E poi ci sono Domande a monte, ma questa aviaria è incurabile? Esistono delle tentativi di cercare la soluzione a questa malattia o è più economicamente interessante, come di esterminare gli animali infetti?
Allora,
scusi, sono brutale, ma del resto così è attualmente.
Diciamo, è una domanda lecita, diciamo. Scusate. Noi abbiamo la fotografia ovviamente aggiornata di quello che sta succedendo. Siamo in qualche modo abituati a questo tipo di problematiche perché comunque periodicamente nel nord Italia abbiamo la presenza, proprio con l'arrivo dei uccelli migratori, di casi nel pollame. Quindi già da inizio settembre con il Ministero della Salute, con le regioni, ci prepariamo a individuare il prima possibile il virus sul territorio, sia negli uccelli selvatici sia nel pollame, e man mano poi durante la stagione autunno-invernale seguiamo l'evoluzione. Quindi poi sul nostro sito potete trovare sia come, diciamo, laboratorio europeo la situazione aggiornata a livello europeo, sia a livello italiano, diciamo, i casi in dettaglio sul territorio nazionale. Attualmente abbiamo avuto quest'anno, forse più precocemente degli altri anni, il primo ingresso del virus in Friuli Venezia Giulia, che è un'area dove sono presenti delle aree umide, dei parchi naturali molto belli, molto interessanti dal punto di vista naturalistico, che purtroppo però attraggono uccelli selvatici provenienti da aree in cui il virus circola molto, molto intensamente. Quindi abbiamo avuto l'ingresso del virus a fine settembre in un allevamento di polli da carne in Friuli, poi in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, e attualmente ci sono 11 casi nel pollame notificati, ne abbiamo in corso di conferma altri. Quindi diciamo un'area che storicamente viene colpita, che è quella del nord Italia, in particolare il Veneto e la Lombardia, perché oltre alle bellissime aree naturalistiche umide che ci sono, pensiamo alla Laguna di Venezia, pensiamo al Lago di Garda, eccetera, abbiamo anche il grosso della popolazione avicola, e quindi c'è questa commistione che crea appunto questo alto rischio di introduzione e di diffusione. Ovviamente questo sistema di allerta permette di individuare, grazie anche alla collaborazione dei veterinari aziendali, degli allevatori stessi che notificano un sospetto alle autorità sanitarie, ci permette di andare a individuare il virus all'esordio, diciamo all'ingresso in azienda, e di attuare poi tutte le misure che sono linee guida di regolamenti europei e internazionali che impongono un certo tipo di strategia, tra cui appunto l'istituzione di zone di controllo, di restrizione in cui si limitano le movimentazioni e purtroppo, diciamo, il rapido abbattimento con metodi, diciamo, umanitari di tutti gli animali, distruzione di tutte le carcasse e del materiale contaminato, perché appunto si vuole evitare che il virus si diffonda da un allevamento all'altro e soprattutto entri poi in un contesto che può colpire anche altre specie, quindi sì. Pensiamo ai suini, pensiamo ai bovini, e soprattutto poi il rischio che vogliamo scongiurare è che possa infettare l'uomo. Quindi le misure che si prendono sono misure tese a evitare che il virus possa diffondersi, perché se non si interviene in questo modo, diciamo, la storia e la scienza ci insegna che soprattutto in un'area in cui abbiamo migliaia di allevamenti è impossibile poi fermarla, perché il virus veramente si diffonde molto molto facilmente, quindi è impensabile curare migliaia di animali. Pensiamo che alcuni allevamenti di ovaiole, per esempio, avevano anche 900.000 animali, pensare di curarli è impossibile. Qualche volta vengono diciamo colpiti anche zoo o altri, diciamo, con contesti in cui ci possono essere delle specie di alto valore biologico, e allora si cerca di usare delle misure meno drammatiche, nel senso che si possono individuare queste specie di alto valore biologico, si isolano e si mantiene monitorato questo contesto di allevamento fino a quando, diciamo, non è scongiurata la possibilità che siano state coinvolte queste specie. Quindi, insomma, in alcuni casi si può agire in maniera più controllata e più morbida, ma nella stragrande maggioranza dei casi sia i regolamenti europei sia, diciamo, l'attività di prevenzione ci impone di agire in maniera molto molto drastica.
Senta, dottor Terregino, ci sono delle domande di ascoltatori. Enrico dice: la spagnola del 1919, insomma, abbiamo capito di quale spagnola parliamo, insomma, fu anch'essa un'influenza aviaria? Questa è la domanda di Enrico. Poi aspetti che le ne faccio altre, così può rispondere a tutte insieme. Cristina chiede: è pericoloso mangiare carne di pollame infetto da aviaria? E ancora, nelle galline ovaiole, prima della diagnosi, possono essere contaminate le uova? Questa è la domanda di Cristina.
Allora, l'aviaria, cioè la spagnola, è stata la prima epidemia, anzi la prima pandemia ben documentata di un virus influenzale, a cui poi sono seguite anche altre, causata da un virus che in questo caso era un virus che aveva una componente genetica completamente aviaria. Quindi è un virus, possiamo dire che all'origine era un virus aviario, poi ha subito una serie di mutazioni, di evoluzioni, diciamo, in senso di, diciamo, adattamento a specie più vicine all'uomo e in particolare all'uomo, e quindi è riuscito a trovare la chiave per diffondersi facilmente da uomo a uomo. Nelle altre pandemie invece, diciamo, c'è stato bisogno di un rimescolamento di geni con altri virus di mammiferi per avere poi il virus pandemico nell'uomo, però la spagnola si pensa sia un virus le cui componenti genetiche derivavano da virus circolanti negli uccelli, quindi sì, possiamo considerarlo di origine aviaria.
Sì, sì.
Per quanto riguarda il discorso della carne, allora, come diciamo prima, le misure di sorveglianza di questo che viene identificato come il sistema di early warning o early detection permette di individuare il virus prima che gli animali vengano portati al macello. Tra l'altro, nelle zone a rischio, nei periodi a rischio, prima di spostarsi gli animali sono in atto delle misure di controllo sistematiche, quindi anche se stanno bene comunque vengono controllati prima di spostarsi. Quindi in Italia è, diciamo, molto difficile che si possano macellare degli animali infetti, anche perché gli allevatori comunque notificano il caso, vengono rimborsati, quindi non hanno alcun interesse a portare a termine il ciclo se c'è un'infezione, e a vendere gli animali infetti. Qualora si dovesse verificare che questo succede, per esempio, nei paesi in via di sviluppo, diciamo, in alcuni paesi asiatici, che comunque si consuma la carne, allora non ci sono chiare indicazioni che l'uomo, al contrario di altri animali mammiferi, come per esempio i carnivori, le volpi, i gatti, se mangia carne può infettarsi per via alimentare. L'uomo prevalentemente si infetta inalando delle particelle di virus, per esempio presente nell'ambiente, in un allevamento, o toccandosi con delle mani sporche gli occhi, e si possono avere casi di congiuntivite. Quindi queste sono le modalità ben documentate di infezione dell'uomo, non sono, diciamo, riportati casi certi di infezione dell'uomo attraverso il consumo di carne, e comunque dovrebbe essere una carne non cotta, quindi, diciamo, che qualcuno si mangi la carne cruda,
il tacchino cruda, certo,
perché si può incorrere il rischio di prendersi molto più frequentemente malattie come la salmonellosi o campylobacteriosi, cioè, quindi, insomma, è sempre bene cuocere la carne di pollo, anche se controllata, diciamo.
Le uova.
Per il rischio, potrebbe essere il rischio invece rischioso per animali domestici. Pensiamo ai casi che ci sono stati nei gatti che hanno bevuto, per esempio, diciamo, o mangiato del materiale contaminato, perché i gatti sono molto più suscettibili all'uomo e quindi alimentandosi di carni contaminate o di latte contaminato possono attrarre l'infezione, ma l'uomo è un'altra specie, quindi il rischio di consumo di infezione tramite il consumo alimentare è difficile. Per quanto riguarda le ovaiole, anche qui il virus, questi virus sono virus che danno una sintomatologia nel giro di pochissimo tempo, e uno dei primi sintomi e ripercussioni che si ha è l'arresto della deposizione. Quindi, diciamo, è molto difficile che delle uova vengano prodotte, se così possiamo dire, da ovaiole infette, perché appunto l'animale smette di deporre le uova. E comunque, proprio per scongiurare quei rischi residui che ci possono essere, per esempio di contaminazione delle uova già deposte, perché l'ambiente può presentare il virus, per esempio perché altri animali vicino, animali che stanno bene, che depongono, possono eliminare il virus, tutto il materiale che è presente in un allevamento, anche se, diciamo, prodotto nei giorni precedenti, viene distrutto per precauzione, e quindi da un allevamento infetto anche le uova prodotte da animali che erano in ottima salute vengono distrutte per precauzione, perché potrebbero essere contaminate anche all'esterno, per esempio, del guscio.
Senta, dottor Terregino, siamo quasi alla fine del nostro spazio, ho due domande. Una che mi sta molto a cuore: sappiamo che ad esempio la questione della caccia ha insomma delle possibili implicazioni per quel che riguarda il diffondersi della peste suina africana, ad esempio, no? Uccidendo i cinghiali, non adottando misure poi di cautela, è possibile che il virus si diffonda. Per quel che riguarda diciamo l'attività venatoria in relazione agli uccelli, avete qualche dato o qualche cosa da dire?
No, allora non ci sono, ecco, quelle stesse, diciamo, dinamiche per la peste suina, che in effetti, ecco, la dispersione dei cinghiali tramite la caccia può favorire ovviamente la dispersione della malattia. Per gli uccelli questo fenomeno non rientra tra quelle che sono le cause di dispersione, anzi, diciamo, in alcuni casi diciamo ci sono delle valli dedicate appunto alla caccia che in qualche modo richiamano gli animali e rimangono lì in quel punto invece che andare in cerca, quindi ci potrebbe essere anche un effetto diverso sostanzialmente di limitare gli spostamenti, perché appunto rimangono nelle oasi, chiamiamole così, venatorie. Quindi insomma è un discorso che, per quanto riguarda la avifauna e la caccia da pinna, non incide più di tanto. È ovvio che noi raccomandiamo, per esempio, che alcune pratiche venatorie possono essere molto rischiose. Pensiamo, per esempio, all'uso di richiami vivi. I richiami vivi, se, ecco, noi li regolamentiamo, addirittura li vietiamo, oppure ci sono misure di biosicurezza in allevamento che impongono che chi va a caccia non deve cambiarsi vestiti prima di entrare in allevamento, perché ovviamente va in ambienti in cui il virus è presente e quindi può portarlo in allevamento, quindi certo. Alcune pratiche venatorie possono causare alcuni focolai se non sono regolamentate e gestite.
Senta, mi scusi, vado di corsa perché abbiamo veramente un minuto. È arrivata un'altra domanda da Marta, che dice: ma l'influenza aviaria, qualora venga trasmessa all'uomo, che effetti può avere?
Allora dipende molto, come per il Covid, per esempio, ci sono delle suscettibilità individuali. Nella stragrande maggioranza dei casi l'uomo, pur venendo a contatto con il virus, non si ammala. In alcune piccole percentuali di casi possiamo avere la malattia clinicamente manifesta, con fenomeni di congiuntivite, per esempio sintomi simili influenzali, quindi simili a quelli dell'influenza stagionale. In pochissimi casi, ma probabilmente più per le caratteristiche genetiche della persona che per le caratteristiche del virus, si possono avere quei fenomeni di esacerbazione della risposta immunitaria con quei fenomeni di grave polmonite che abbiamo appunto imparato anche con il Covid, o alcune forme generalizzate più rare, per esempio nei soggetti immunodepressi, eccetera. Però ecco, attualmente i virus che circolano sono virus molto adattati agli uccelli, quindi se colpiscono l'uomo con delle forme che solo raramente sono molto gravi. Se poi l'evoluzione del virus
può
formare in senso più zoonotico, possiamo avere dei casi diversi, numeri che come gravità.
Senta, dottore, io la lascio con l'ultima domanda, ma in realtà lei ha già risposto, arriva però da Marco, dice: ma contro l'aviaria esiste il vaccino? No.
Per l'uomo o per gli animali?
E allora, questa è una bella domanda.
Sì, esistono più vaccini. E probabilmente anche in Italia si sta pensando ad utilizzarli, non si usano per il momento perché ciò porterebbe a tutta una serie di restrizioni e di spese ulteriori, perché comunque vanno usati in maniera regolamentata, c'è bisogno di una sorveglianza molto stretta che impegna il sistema sanitario notevolmente, possono esserci dei blocchi delle esportazioni, eccetera. Però attualmente queste problematiche, questi svantaggi sono in via di discussione a livello internazionale, sono mitigati, quindi si possono utilizzare, noi abbiamo sperimentati diversi, tanti vaccini di nuova generazione che potrebbero ridurre l'impatto dell'ingresso del virus in un'area e quindi aiutare sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista etico per meno animali eccetera. Quindi ci sono, però adesso l'industria si è attivata negli ultimi anni a produrre vaccini di nuova generazione che possono essere utilizzati e sono piuttosto efficaci.
Senta, dottor Calogero Terregino, medico veterinario, direttore del laboratorio di referenza europea EURL e centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Io la ringrazio tantissimo di essere stato qui da noi armadilli, mettiamola così. Le auguro buon lavoro. Al volo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Un elefante.
Sicuramente non un pennuto, mi viene da dire, no? Grazie mille, buona giornata.
Grazie a tutti, buona giornata.
Considera l'armadillo. Finisce qui la puntata, io do appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.